Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté.
Buongiorno amici, bentornati a Heureux qui comme Ulysse. Come tutte le mattine mi viene da sottolineare che è bello la liberté, forse la ragione per cui ho scelto questa canzone, che pur non è firmata da Brassens come titolo, come simbolo di questa trasmissione. Questo perché sicuramente l'esistenza di Brassens, nella sua apparente semplicità, nella sua linearità, è per me un grande esempio di libertà, di libertà, e mi viene da dire anche di sostenibilità, visto il periodo che stiamo vivendo, la modestia con cui Brassens ha affrontato anche gli anni del successo, come vedremo, secondo me potrebbe essere di esempio a molti di noi. Bentornati all'ascolto, cari amici, siete sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Oramai da 3 giorni stiamo sprofondando nella storia del più grande tra tutti i cantautori, del capostipite di tutti i cantautori e le cantautrici moderne, anche se, come stiamo scoprendo, non è certo stato una rosa nata nel deserto. Stiamo vedendo che sono molteplici le influenze che hanno nutrito Brassens negli anni, come giusto che sia, di formazione, e che hanno permesso al suo talento di svilupparsi. Ci eravamo lasciati ieri mattina con un approdo, con un approdo molto importante, l'approdo di Georges Brassens a Impasse Florimont. Siamo nel 1944, sfruttando un permesso dalla fabbrica dove era costretto a riparare motori di aeroplano nella Germania nazista. Aveva tagliato la corda, era tornato a Parigi, dove però non aveva potuto tornare ad alloggiare dalla zia che lo ospitava fino all'anno precedente, e invece trovò ospitalità a casa di Jean e Marcel, una coppia nella quale lui si inserì, anticipando probabilmente di qualche anno il celeberrimo Jules et Jim di François Truffaut, o chissà. Sicuramente lui è stato molto discreto nel corso della sua vita, delle rare interviste sul suo rapporto con Jean. Rimane il fatto che da loro dovette trovarsi bene, e a Impasse Florimont restò poi fino al 1966. Si tratta quindi dell'arco di tempo in cui partorì la maggior parte, il grosso della sua opera, del suo canzoniere. Quindi in quell'angolino di Parigi fatto di case basse, con un'aria un po' di paese di provincia, ma nel mezzo della capitale francese, lui dovette trovare veramente l'equilibrio necessario a scrivere canzoni, ma non solo, perché si è già ricordato come la prima chitarra di fatto la comprò con l'aiuto economico di Jean, che quindi fu la prima di fatto a credere in lui. Molto discreto, dicevo, Brassens, a proposito di questa figura femminile determinante nella sua vita, scrisse dichiaratamente per lei soltanto 2 canzoni, una, Jeanne, l'abbiamo già ascoltata ieri, ma oggi cominciamo la trasmissione con una canzone che nella sua naivete testimonia, secondo me, il grado di intimità, di allegria nella semplicità raggiunto da quello strano nucleo familiare a Impasse Florimont. Si tratta della celeberrima Canne de Jeanne, la anatra di Jeanne.
La canne
Jeanne, de Jeanne est morte au Guilan-Neuf. Elle avait fait la veille merveille un œuf. La canne de Jeanne est morte d'avoir fait, du moins on le présume, un rhume mauvais. La canne de Jeanne est morte sur son œuf et dans son beau costume de plume tout neuf. La canne de Jeanne, ne laissant pas de veuf, c'est nous autres qui hume les plumes et l'œuf. Sans doute garderont longtemps le souvenir de la canne de Jeanne morbleu.
La canne de Jeanne, testimonianza sicuramente gustosa del clima di tranquilla e umile naiveté che doveva respirarsi a casa di Jeanne durante gli anni 40 e 50, durante i lunghi anni passati lì dentro da Brassens, un po' a sfuggire dalla anche gelosia di Jeanne, ricordiamo, ma poi ne parleremo più approfonditamente, che nel 1947 Georges Brassens aveva incontrato la cosiddetta Pupchen, quella che poi restò la sua compagna per tutta la vita, pur fedele all'invito scritto nella celeberrima Non demande un mariage, di vivere comunque sempre ognuno a casa propria. Ma come dicevamo, Un passe Florimond fu per Brassens davvero un'oasi. Tra l'altro bisogna ricordare che per una curiosissima coincidenza, nello stesso edificio, lo stesso anno di Brassens, quindi nel 1921, era nato anche Pierre Nicolai, il suo futuro contrabbassista, il musicista che sarà poi per 30 anni l'ombra di Brassens sul palco e anche in studio di incisione, era nato esattamente nel luogo dove Brassens trovò e poi rifugio 25 anni dopo. E nella stessa casa vivrà poi anche Pierre Ontegnant, il mitico Gibraltar, il braccio destro di Brassens, un uomo da lui incontrato ai tempi della fabbrica in Germania, che resterà poi per tutta la vita il suo uomo di fiducia, il suo confidente, in breve il suo amico. Quindi veramente in questo angolino di Parigi Brassens riesce a crearsi uno spazio di pace, di tranquillità, tanto che poi è diventato celebre per il fatto che non amava muoversi in nessun modo, in automobile, in aeroplano, in traghetto, ma insomma che preferiva di fatto stare a Parigi, tutt'al più qualche puntata nelle campagne vicino o fino nell'amata Bretagna, rari anche le visite nella città natale, Sète, malgrado il suo pensiero continuasse a volare a lei, per esempio nella celeberrima Prière pour être enterré sur la plage de Sète. Ma di fatto la sua base, il suo centro di gravità permanente resta Un passe Florimond, e a quest'epoca risalgono le canzoni più spensierate, quelle talvolta al limite, con la chanson Paillard del suo repertorio. Me lo immagino con la sua fida chitarra seduto in un afoso giorno d'estate, magari come quelli che stiamo vivendo, probabilmente un po' più fresco, ma strimpellare nel cortile, nel giardino della casetta di Un passe Florimond qualche amico, magari Marcel, magari Jeanne, magari chissà chi, e in questo modo possono nascere canzoni buffe, spensierate, irresistibili, come questa poi in seguito molto celebrata, Brave Margot.
Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, l'apprenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému, Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougna, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes, qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivres de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère après bien des larmes, pour se consoler prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là, étaient là 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 là.
E questa è la storia di Margot, brave Margot. Chissà le critiche che si attirerebbe al giorno d'oggi un trapper che uscisse con la storia di una ragazza di campagna che allatta al seno un gattino senza rendersi conto di costituire l'attrazione principale per il proprio paese. Meglio non soffermarci troppo a nostra volta, ma possiamo andare avanti. Sentivamo questa canzone come simbolo un po' della spensieratezza raggiunta da Brassens a En Passe Florimond, della piacevolezza sicuramente delle serate nel cortile fresco e ombreggiato, ma questo non deve condurvi in errore, non deve farvi pensare che Brassens insomma si desse soltanto alla bella vita e non avesse pensieri più alti e anche più impegnativi. Lui tenta di entrare nel mondo della canzone, si iscrive alla SACEM, alla SIAE francese, alla Società per la riscossione del diritto d'autore, già nel 1943. E una volta installato a En Passe Florimond nel maggio del 1944, tra l'altro riceve l'eredità del nonno. Si tratta di dei dizionari di lingua francese. Questi dizionari sono conservati ancora oggi e su uno di loro si legge una nota scritta dal pugno di Brassens in persona. Dice: adieu grand-père et merci de cet héritage à la valeur morale inestimable. Addio nonno e grazie per questa eredità dal valore morale inestimabile. In effetti, con la chitarra che Jean lo aveva aiutato a comprare, la stanza tranquilla dove poter lavorare e i dizionari del nonno, si mette aveva tutto tutto insomma quello che gli serviva per produrre i suoi capolavori, produrre le sue canzoni. Naturalmente lo si ricorda anche un assiduo frequentatore della biblioteca del suo quartiere, anche perché a questo punto non aveva ancora completamente abbandonato l'idea di tentare la strada letteraria anche per la via del romanzo, e pubblica un libro che si intitola La Lune écoute aux portes, la luna ascolta alle porte, e lo pubblica con tutta una veste grafica che è un facsimile falso di Gallimard, con una prefazione che è proprio un attacco a Gallimard. E di fatto questo attacco a uno dei più celebri editori francesi è l'unica parte di questo libro, di questo lavoro, che riesce ad arrivare seppur minimamente agli onori delle cronache. Esiste un articolo che cita come un bizzarro fatto di costume questo attacco da parte di un certo sconosciuto anarchico, così viene definito Brassens. Definizione non completamente sbagliata, perché in effetti Brassens dopo la guerra si sentiva libertario, si sentiva assolutamente anarchico, anche se in seguito in una celebre intervista spiegherà di essere anarchico come forma morale, ma che questo non faceva di certo di lui un lanciatore di bombe. Ovviamente questa era un'intervista diciamo più o meno coeva ai fatti del 1968. Ma invece lui frequentava il mondo anarchico, suonò più di una volta per questo movimento ed era certamente affascinato un po' da tutto il repertorio, direi anche estetico, dell'anarchia che affondava le sue radici nel polveroso 800 carbonifero. Non a caso i più celebri interpreti di canti anarchici francesi erano un gruppo che andava forte proprio in quegli anni, che si chiamavano Les Quatre Barbus, ed erano specializzati nelle canzoni di quello che è un po' il Pietro Gori francese, Charles Davray, per esempio questa, Le Triomphe de l'Anarchie.
Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'étoiles stationnaires, debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital ne sois plus serviteur.
E questi erano i Quatre Barbus, i Quattro Barbuti, gruppo specializzato in canti anarchici, che cantavano Le Triomphe de l'Anarchie, il trionfo dell'anarchia, brano sicuramente significativo per la sua epoca, ma che oggi forse spicca anche per la similitudine solitudine, no? Con gli stilemi dei brani invece militareschi del potere che teoricamente l'anarchia stava combattendo. Però del resto c'è trap di destra, trap di sinistra, non lo so, forse si può esprimere opinioni totalmente opposte con lo stesso genere musicale. Sì, in effetti ci sono stati anche dei gruppi punk di estrema destra, cosa che mi fa ancora accaponare la pelle adesso dopo tanti anni. Meglio ritornare a pensare a Brassens, che appunto certamente di questo genere di lavori, di questo genere di canzoni si era nutrito insieme a tanti altri nutrimenti, ma questo sicuramente fu uno dei principali. E se ci fate caso, proprio lo stile, la voce, proprio il tono adottato da questo e da altri brani, direi politici, degli anni 40, 50, ancora prima, anche quelli di fine 800 che poi si erano tramandati, è un registro che poi Brassens padroneggia, che poi utilizza più volte, talvolta declinandolo con i colori del comico, talvolta invece anche per raggiungere livelli poetici più aulici, più alti. Sicuramente Brassens si sentiva anarchico. Citavo prima questa celebre intervista, tra l'altro era un'intervista doppia in cui le stesse domande venivano poste sia a Brassens che al suo fan, prima di tutto Leo Ferré. Gli veniva chiesto se si sente anarchico, rispondeva così: sì, mi sento anarchico, ma non per andare a lanciare delle bombe per strada, ma più come uno stile di vita, come una Weltanschauung. E poi gli chiedevano anche quale fosse la sua poesia preferita. Lui rispondeva: di poesia me ne piacciono troppe, non posso rispondere perché sono troppe quelle che mi piacciono, però vi posso dire qual è il mio verso preferito. E il verso preferito di Brassens era Mais où sont les neiges d'antan, ma dove sono le nevi di un tempo, la celeberrima chiusa della ballade des dames du temps jadis, un brano che si avvicinava al compimento del suo millesimo anno di età, un brano uscito notoriamente dalla celeberrima, dalla famigerata ma misteriosissima penna di François Villon, il poeta forse assassino finito chissà come nell'alto medioevo francese, l'autore celeberrimo della ballata degli impiccati, una delle figure più leggendarie e suggestive della storia della letteratura francese, precedente al nostro Dante Alighieri. Questa ballade des dames du temps jadis, la ballata delle dame di un tempo, è uno dei suoi componimenti più famosi naturalmente, ma anche più delicati, perché lui era uno che più che di signore e di neve di solito parlava di impiccagioni e di crimini e di maledizione e di fiamme dell'inferno. Invece lascia anche questa gemma di delicatezza che Brassens non ha resistito a mettere in musica. Ecco la sua versione della ballade des dames du temps jadis.
Dites-moi où, dans quel pays est Flora la belle romaine, Archipia d'Anétaï, qui fut sa cousine germaine. Et qu'au parlant cambrouillon mène de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui châtre et fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cet essoine? Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en scène, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en scène, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme lys qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Biétrice Alice, à Rambourgis qui tint le Maine. Et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan?
Où sont-ils vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Prince Nankéré de semaine, où est le son né de 7 ans? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan?
E questo ritornello è rimasto davvero, ma dove sono le nevi d'un tempo? Si dice ancora oggi, alcuni utilizzano questo verso per fare del negazionismo sul cambiamento climatico, dicendo vedete già all'epoca di François Villon si diceva ma non nevica più come una volta, ma al di là di questa facile ironia io credo che il fascino che proviamo noi sia lo stesso che convinse Brassens a mettere in musica questi versi immortali. Il loro fascino sta proprio nel fatto che citano storie e personaggi, Giovanna d'Arco, Eloisa, che rispetto a noi sono praticamente coeve con la stesura del testo, di questo testo che arriva fino a noi con la purezza, con la nitidezza davvero di una gemma, di una capsula del tempo che François Villon ci ha spedito e che Georges Brassens ha saputo decriptare, ha saputo mettere in musica e quindi renderlo appetibile per l'ascoltatore del XX e, come vediamo, del XXI secolo. Ma Georges Brassens non si limitava in quegli anni a frequentare poeti del passato, poeti nati secoli prima di lui. Fortunatamente si trovava nel mezzo di una delle città più vive e stimolanti del mondo e dalla sua base nel XIV arrondissement faceva delle sue esplorazioni e tra le altre frequentazioni fondamentali in quegli anni quella col poeta, col collega Boris Vian, già autore di romanzi e di raccolte di poesie, poeta apprezzato che però si cimentava grazie alla sua passione per il jazz nero e americano, amava cimentarsi anche con la canzone e quindi a sua volta era caduto sullo charme di Georges Brassens. I due si frequentavano e certamente Boris Vian aveva qualcosa da insegnare al giovane Brassens. Boris Vian era quello che aveva scandalizzato la Francia intera con il Disertore, con Le Déserteur, con Le Temps de Vivre, con poesie spietate sulla guerra, ma anche con un romanzo incredibilmente brutale che addirittura era stato costretto a pubblicare sotto pseudonimo in origine, Je veux cracher sur vos tombes, sputerò sulle vostre tombe. E anche nella canzone Boris Vian era dell'idea che il pubblico non andasse tanto coccolato quanto piuttosto brutalizzato, come faceva per esempio grazie all'aiuto della voce di Magali Noël in questa ancora oggi irresistibile Fais-moi mal Johnny.
Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit c'est dans la poche, ce mignon là c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié « Vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum !»
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Je me fais mon mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche.
Fais-moi mal, John, John, Johnny. Moi, j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec. Et il m'a dit, arrête ton char. Tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny. Pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny. J'aime pas l'amour qui fait bim.
Il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il lui a fait mal, il lui a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule démise.
Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire les frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses. Et plus jamais je ne dirai, fais-moi mal, John, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, John, John, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum.
Oh Johnny.
Oh la vache. Oh, j'en ai marre, allora!
Brano veramente memorabile, questo Fais-moi mal, Johnny Johnny, Magali Noël che canta Boris Vian, ma quanto c'è già, quanto questo brano anticipa la vocalità e lo stile, i temi dei Rita Mitsuko, di Catherine Ringer, davvero un brano spartiacque che sicuramente divertì moltissimo anche Brassens quando lo ascoltò. Ma torniamo agli anni 40, agli albori di Brassens, quando, sempre accompagnato da Jeanne, tentò di far ascoltare le sue canzoni a un editore musicale, tentando di presentarsi come autore, proprio vista la variegata offerta di interpreti che già allora l'industria discografica francese, sicuramente più sviluppata di quella italiana, proponeva al suo pubblico. Di fronte al rifugio, Brassens non si perse d'animo, decise di interpretare lui stesso le sue canzoni e, passando di fronte alla sala di Bobino, disse ad alta voce: un giorno suonerò qui. Naturalmente Bobino sarà poi la sala dei suoi più grandi trionfi dal vivo. Stranamente, a differenza della maggior parte dei suoi contemporanei, Brassens prediligeva Bobino all'Olympia, questo per dei dissapori con il patron della sala dell'Olympia, che l'aveva obbligato a cause contrattuali a esibirsi, malgrado il persistere delle sue dolorose crisi nefritiche. Si tratta del problema che accompagnò Brassens per tutti gli ultimi 30 anni della sua vita, e forse una delle cause della sua vita comunque ritirata e discreta. Ma siamo in un momento in cui invece era assolutamente rampante, voglioso di conquistare Parigi e, dopo Parigi, il mondo, è forte dell'esperimento, è forte dell'insegnamento ricavato dall'opera di Boris Vian. Decise di non coccolare troppo il pubblico, ma di cercare di sconvolgerlo, di portarlo a riflettere, sicuramente di non indorare troppo la pillola della propria Weltanschauung, della propria visione del mondo. E così che si, con questo stato d'animo, arrivò al 1952, anno assolutamente cruciale, perché si tratta dell'anno in cui incontrò Patachou, la cantante che però gestiva anche una sala di concerti dove Brassens cominciò a esibirsi, e dove ottenne le prime recensioni e dove di fatto produsse la congiuntura che lo portò a rapidamente registrare il suo primo album, oggi ricordato dal titolo della sua prima canzone, La Mauvaise Réputation, che però conteneva quella che era destinata a diventare la sua prima canzone di successo, ovvero la celeberrima Il Gorilla.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, ses commères lorgnaient même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille, Tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Garogorir, patron de la ménagerie, grille était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Garogorir. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Garogorir. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouve que non. Garogorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Garogorille. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogorille. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogorille.
Attenti al gorilla! È impossibile, ascoltando questo brano, per noi italiani non pensare all'adattamento nella nostra lingua di Fabrizio De André, che ne fece uno dei suoi cavalli di battaglia ancora nel tour Nuvole del 1991. Il cantautore genovese portava dal vivo questo brano, che invece faceva parte del primo album di Georges Brassens, La Mauvaise Réputation. A lui è dedicata la trasmissione che state ascoltando, Rocky con Ulisse, a guidarvi nella sua avventura sulle frequenze di Radio Popolare. Alberto Visconti, cantante dell'Orage, gruppo che non a caso si chiama come una canzone di Brassens, che prima o poi ascolteremo in una di queste puntate. Ma stavamo parlando di come i rapporti con per esempio Boris Vian influenzavano il primo Brassens, gli conferirono la legittimità per la propria causticità che fiorì, che trovò la degna espressione artistica nei brani di questo primo disco. Ma ci fu un altro poeta che influenzò moltissimo Brassens, un poeta con cui si sfiorò, la differenza di età era parecchia, ma i due si annusarono, si furono simpatici, e soprattutto Brassens aveva una grande ammirazione per questo scrittore che, avendo conosciuto direttamente Paul Verlaine, faceva direttamente da ponte, da unico tramite, da trade union tra Brassens stesso e l'epoca dei suoi miti, l'epoca di Verlaine e di Rimbaud, che rimaneva uno dei suoi preferiti. Vi sto parlando di Paul Faure. Paul Faure oggi viene ricordato molto proprio grazie alle canzoni che Brassens ha tratto dalle sue Ballade française, la raccolta di componimenti poetici che lo scrittore portò avanti per tutta la vita, dai suoi brani Brassens mise in musica per esempio Le Petit Cheval, La Marine e questa Comme Hier.
Et donne-moi ta bouche et ma jolie fraise, l'aube a mis les fraises plein notre horizon. Garde tes dindons, moi mes porte-thérèse, ne repousse pas du pied mes petits cochons. Va comme hier, comme hier, comme hier, si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aimeron. L'un tient le couteau, l'autre la cuillère, la vie c'est toujours les mêmes chansons. Pour sauter le gros sourceau de pierre en pierre, comme tous les jours mes bras t'enlèveront. Nos dindes, nos truies, nous suivrons légères, ne pousse pas du pied mes petits cochons. Va comme hier, comme hier, comme hier, si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aimeron. La vie c'est toujours amour et misère, la vie c'est toujours les mêmes chansons. J'ai tant de respect pour ton cœur Thérèse et pour tes dindons quand nous nous aimons. Quand nous nous fâchons et ma jolie fraise ne pousse pas du pied mes petits cochons. Va comme hier, comme hier, comme hier, si tu ne m'aimes point c'est moi qui t'aimerons. L'un tient le couteau, l'autre la cuillère, la vie c'est toujours les mêmes chansons.
E non c'è da stupirsi che Brassens trovasse irresistibile questo brano di Paul Faure, che poi lui mise in musica, che recitava la vie, c'est toujours les mêmes chansons, la vie, la vita è sempre le stesse canzoni, proprio detto da lui, che invece era capace di escogitarne sempre di nuove. Il gradimento del pubblico fu immediato ed esponenziale. In breve tempo Brassens diventò un autore imprescindibile. Tutti i grandi della canzone di quegli anni vollero interpretare un suo brano, da Edith Piaf, passando per la già citata Patachou, George Moustaki, che addirittura scelse di chiamarsi George in suo onore. Brassens, senza sforzarsi troppo per apparire, si trovò di fatto a essere il centro del la canzone francofona francese, che proprio in quegli anni stava toccando alcuni dei suoi vertici assoluti. Quanto a lui, con gli incassi del primo album, con i soldi fatti con il successo anche radiofonico del Gorilla, ammodernò la situazione, la casa di Impasse Florimond, lavoro che poi proseguì per i successivi 20 anni, e si comprò una piccola proprietà a Crespierre, nelle Yvelines, quindi in campagna, non tanto lontano oltre Parigi, dove amava passare del tempo e dove il suo vicino di casa era un altro grandissimo di quegli anni, il grande Bourvilliers, che ci ascoltiamo adesso con la Tendresse.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester,
des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux, tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
Una delle interpretazioni certamente più belle ed emozionanti di Bourvilliers, questa La Tendresse, Bourvilliers, quindi vicino di casa di Brassens, nei weekend passati in campagna, nella casetta di Crespierre, ma poi si tornava a Parigi, come vi dicevo, un po' controvoglia, un po' suo malgrado, perché celeberrima per esempio la fotografia del biglietto di Brassens che dice che non vuole essere disturbato per nessun motivo se non per questioni di vita o di morte, perché sta lavorando, ovvero è intento a scrivere canzoni, canzoni che secondo la sua testimonianza di prima mano gli prendevano da un pomeriggio a un mesetto di lavoro l'una. Ovviamente ce n'è di molto complesse, così come ce n'è di elementari, come il gorilla che abbiamo visto, elementare probabilmente nella forma ma certamente non nel contenuto, ma insomma anche un po' suo malgrado. Come dicevamo, Brassens si trova a essere al centro, a essere un po' il simbolo di questa scena post-esistenzialista, post-jazz, di questa scena di canzone d'autore che sta emergendo prepotentemente nella capitale, e si trova al centro di questa scena al punto di venire corteggiato dal cinema. E fu così che nel 1957, malgrado la ferrea, la strenua opposizione di Gibraltar, del suo amico, del suo braccio destro, che era assolutamente contrario alla sua partecipazione a questa pellicola, invece Brassens partecipò per la prima e ultima volta a un film. Si trattava de La Porte des Lilas, il quartiere dei Lilas in italiano, un film di René Clair con tra gli altri interpreti Pierre Brasseur e Henri Vidal, dove Brassens interpretava il ruolo dell'artista, no? Qui ci sarebbe da aprire una vasta parentesi sulle parti cinematografiche affidate nel corso degli anni ai cantanti. Mi viene da pensare alla parte di Alias di Bob Dylan in Pat Garrett e Billy the Kid. Ebbene, la parte dell'artista nel film di René Clair non è molto migliore, si tratta di una sorta di parodia di Brassens stesso. Probabilmente oggi l'unico merito artistico che ha questa interpretazione è quella di avere portato Brassens a scrivere espressamente per il film addirittura tre canzoni guarda caso bellissime. Si tratta di Au Bois de Mon Coeur, tra l'altro la canzone che dà il titolo allo spettacolo su Georges Brassens, che insieme alla splendida attrice Claudine Chenoy sto portando in scena proprio quest'estate in Valle d'Aosta. Le Vin è soprattutto uno dei suoi brani più belli in assoluto, che ci ascoltiamo adesso. Si tratta de L'Amandier.
J'avais le plus bel amandier du quartier, J'avais le plus bel amandier du quartier. Et pour la bouche gourmande des filles du monde entier, je faisais pousser des amandes, le beau, le joli métier. Un écureuil en jupon dans un bon, un écureuil en jupon dans un bon, vint me dire je suis gourmande et mes lèvres sentent bon, et si tu me donnes une amande, je te donne un baiser fripon. Grimpe aussi haut que tu veux, que tu peux, grimpe aussi haut que tu veux, que tu peux. Et tu croques et tu picores, puis tu grignotes et puis tu redescends plus vite encore, me donner le baiser du. Quand la belle eut tout rangé, tout mangé, quand la belle eut tout rangé, tout mangé, je te paierai, me dit-elle, à pleine bouche quand les nigauds seront pourvus d'elle et que tu sauras voler. Monte m'embrasser si tu veux, si tu peux, monte m'embrasser si tu veux, si tu peux. Mais dis-toi que si tu tombes, je n'aurai pas la larme à l'œil. Dis-toi que si tu succombes, je ne porterai pas le deuil. Les avais bien entendues, toutes mordues, les avais bien entendues, toutes mordues. Toutes grignotées mes amandes, ma récolte était perdue, mais sa jolie bouche gourmande en baiser m'a tout rendu. Et la fête dure à tant que le beau temps, et la fête dure à tant que le beau temps. Mais vint l'automne et la foudre, et la pluie et les autans ont changé mon arbre en poudre et mon amour en même temps.
E così finisce, senza che si capisca bene se il protagonista è più contento o disperato. La mandie è una delle più belle e più potenti metafore mai partorite da Brassens, che, come dicevamo, la scrisse per il film di René Clair, La Porte des Lilas, del 1957, che rimane l'unica apparizione sul grande schermo per il grande Georges Brassens, che evidentemente, una volta uscito il film, dovesse dare ragione a Gibraltar e convenire con lui che non era stata una grande idea. Ovviamente, visto oggi, il film è irresistibile anche nell'inadeguatezza, nella bidimensionalità della parte interpretata da Georges Brassens. Cari amici, anche per oggi ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata di Heureux Qui Comme Ulysse, di questa terza puntata di questa trasmissione che ci porta a fare per 10 giorni una full immersion nell'opera di questo grande genio della canzone, fin tanto che si sta ancora svolgendo il centenario della sua nascita. Come avete sentito in questo brano, nell'Amandier, Brassens di nuovo tornava a parlare d'amore, in una maniera certamente non retorica, in una maniera che risulta fresca e in qualche modo aderente alla realtà, che non sempre idilliaca è, pur possedendo delle parti di idillio. Ebbene, questa maniera di guardare all'amore e a tutti i fatti dell'umanità con curiosità e cercando di coglierne l'aspetto più rivelatore si nutriva della vita sentimentale di Brassens, vita sentimentale abbastanza intensa, che però aveva conosciuto nel 1947, come dicevamo, un punto di svolta arrivato quando all'uscita della metropolitana si imbatté in una donna di origine estone chiamata Joa Heyman. Da quel momento in poi nessun'altra donna entrerà nella vita di Brassens. Joa, che lui poi ribattezzò Pupchen, si trasformò nella sua compagna, nella sua confidente, nella sua éternelle fiancée, come scrive nella Non demande un mariage, quindi la sua eterna fidanzata, perché proprio di questo parla questa celebre canzone, la non proposta di matrimonio. che Brassens dedicò a questa donna che seppe capirlo, interpretarlo esattamente per come era, che seppe essergli vicino senza togliergli un grammo di libertà. Con oggi Heureux qui comme Ulysse finisce qui, finisce con questa canzone che ci anticipa il tema che affronteremo domani, ovvero Brassens è l'amore, Brassens è le donne. Grazie per l'attenzione, a domani mattina, ciao.
Mami de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons tous les deux prisonniers. Niais sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche frite. À aucun prix moi je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits en dévoilant trop les secrets de Mélusine. L'encre des billets doux pâlit, vit entre les feuillets des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins, je te dispense. Qu'un éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.